Oggi vediamo come si chiude il procedimento legislativo, il terzo blocco del procedimento, e cioè la promulgazione. E per parlare della promulgazione dobbiamo parlare dell'organo preposto a promulgare le leggi e quindi parlare del Presidente della Repubblica e della sua funzione. Ora, sulla figura e il ruolo del Presidente della Repubblica, sulla funzione della promulgazione, sul potere di promulgazione e su tutto il tema del Presidente della Repubblica nella forma di governo, voi potete consultare qualche milione di pagine e trovarvi le tesi più strane. Generalmente è un argomento su cui la scivolata, la sciocchezza, è frequente. Per una ragione molto semplice, il Presidente della Repubblica è un organo che generalmente si dice ha poteri soltanto rappresentativi, e ciò detto uno pensa che sia vero. Poi quando trova che il Presidente della Repubblica fa delle cose decisive per il Paese, dice ma come? Non aveva solo poteri rappresentativi? Allora resta un po' turbato. E resta turbato per il semplice fatto che il Presidente della Repubblica non ha fatto dei poteri rappresentativi. Per capirne il ruolo, la metafora più azzeccata, secondo me, è quella dell'arbitro di una partita. Beh, la partita di calcio, funzione dell'arbitro. Uno può dire l'arbitro è una figura solo rappresentativa. Non significa nulla, certo che l'arbitro non dovrebbe toccare la palla, anzi non è ben visto un arbitro che devia la palla, e l'arbitro non dovrebbe influenzare in un senso la partita, perché è arbitro. Ma una partita senza arbitro non si può svolgere. E così una forma di governo come la nostra, senza Presidente della Repubblica, non potrebbe svolgersi. Allora dire che è una funzione rappresentativa è dire una sciocchezza. Svolge una funzione che è una funzione chiave del sistema, anche se ovviamente per svolgere questa funzione chiave, guarda caso, deve avere la forma della chiave. E la forma della chiave posta in collegamento col Presidente della Repubblica è una sostanziale estraneità alla partita, alla lotta politica. La funzione dell'arbitro non è giocare per una squadra o per l'altra, no? Dovrebbe essere terzo rispetto alle due squadre. Il Presidente della Repubblica dovrebbe avere qualità simili. E voi capite che questo significa iniziare un discorso piuttosto complicato. Iniziamolo pure dalla promulgazione. La legge, una volta che venga deliberata dalle due Camere nel medesimo testo, viene trasmessa al Capo dello Stato, al Quirinale. C'è questo vezzo giornalistico di chiamare i poteri dello Stato, gli organi, col nome dei palazzi, per cui si sente parlare della Consulta, che sarebbe la Corte Costituzionale, di Palazzo Chigi, che sarebbe il Governo, di Montecitorio, che sarebbe la Camera dei Deputati, del Quirinale, di Palazzo Madama, che sarebbe il Senato, di Palazzo dei Marescialli, che sarebbe il CSM. È una cosa che io trovo vomitosa, personalmente vomitosa, cioè proprio vi dà l'idea della romanocentricità della nostra stampa, che è convinta che sia il nome dei palazzi a dar senso alle cose. Poi, siccome la Corte Costituzionale si chiama la Consulta, qualcuno pensa che abbia funzioni consultive, capito quali sono? È uno stile giornalistico che certe volte è comodo perché abbrevia, ma che più delle volte è fuorviante. Allora viene portato il Quirinale e il Presidente della Repubblica lo sottopone a un controllo. Il Presidente della Repubblica ha uno staff tecnico, lo staff tecnico deve esprimere un giudizio su questa legge, che ha una sua gamma di possibili test. Il primo è formale. La domanda è: c'è una delibera di entrambe le Camere? E voi direte, che controllo stupido. Certo, è un controllo stupido, ma dico è il primo test. E quello che giustifica la presenza dell'accordo del capo dello Stato è innanzitutto questo. Un procedimento legislativo che si svolge di fronte a due Camere separate e autonome, di cui nessuna ha prevalenza sull'altra, non può che chiudersi in un organo unitario che controlla che le due Camere abbiano deliberato il testo. Questa è la sciocchezza. Poi ci può essere un controllo invece che è sostanziale. Legittimità costituzionale. Il Presidente della Repubblica può eccepire che la legge abbia dei vistosi vizi di legittimità costituzionale. Ora notate, il Presidente della Repubblica è sì un organo terzo, ma non è un giudice, non è un tecnico del diritto, per cui il suo giudizio non è un giudizio che sostituisce peso a quello che sarà l'eventuale successivo giudizio della Corte Costituzionale. Qui si tratta di colpire vistosi segni di illegittimità in via preventiva, prima che la legge entri in vigore. Come dire, prima che la legge entri in vigore, è bene che la Costituzione sia protetta da questo filtro, perché le leggi che entrano in vigore possono essere anche devastanti per l'ordine costituzionale. Possono essere tali da togliere poi funzionalità a una serie di controlli costituzionali. Se il Parlamento votasse una legge con cui toglie il finanziamento e certe funzioni alla Corte Costituzionale e non ci fosse un modo per bloccarla, questa legge si mangerebbe la rigidità costituzionale. La rigidità costituzionale si basa sull'esistenza di un giudice, la Corte, che è in grado di far valere la Costituzione contro le leggi. Ma se una legge entrasse in vigore e distruggesse la Corte Costituzionale, non ci sarebbe più il giudice capace di dire che è illegittima. Capite? Allora è uno dei meccanismi di autotutela del sistema è che ci sia un filtro che impedisca a queste leggi di entrare in vigore. In via preventiva, un controllo preventivo. Un controllo ovviamente che non va a prendere le singoli meccanismi, come farebbe la Corte, che va a colpire le cose grosse, quelle che sono vistose. Su questa questione dei vizi di legittimità, nella passata legislatura e in quella ancora prima, c'è stata una polemica furibonda, perché era normale che la maggioranza portasse avanti una legge in Parlamento e l'opposizione invocasse l'intervento del Presidente, allora era Ciampi, chiedendogli di non farla andare avanti, di bloccarla, dicendo questa è una legge legittima, bisogna bloccarla. Le famose leggi votate dalla maggioranza e che impedivano ai giudici di fare indagini su Berlusconi e le sue questioni, sono state tutte leggi che l'opposizione ha cercato di bloccare invocando l'intervento del Presidente. E il Presidente a un certo punto si è anche scocciato, dicendo io devo essere terzo rispetto alla vostra polemica politica e posso intervenire soltanto quando io veda vistosi vizi di legittimità. Per esempio lo vide nella legge sulle telecomunicazioni, la riforma della TV, che come si chiama il ministro? Gasparri. Mi viene sempre in mente quello che lo imita e di conseguenza, ma lui si imita molto meglio secondo me. La legge Gasparri, riforma televisione, fu respinta dal Presidente della Repubblica per una questione di vizi di costituzionalità. C'era una sentenza della Corte che resta una sentenza evasa in questo Paese, cosa gravissima, e una legge che cercava di aggirarla e il Presidente della Repubblica l'ha bloccata con un rinvio. un rinvio delicatissimo, capite, perché era in scadenza il termine ultimo data da corte per trasferire Tele4 fuori dal monopolio. C'erano delle ragioni di urgenza, e il rinvio del presidente, poi vedremo cos'è il rinvio del presidente, ovviamente arrivò in una polemica politica feroce. Mentre il presidente non rinviò la legge di riforma elettorale, a mio avviso fece anche male a non farlo. Cioè, una maggioranza che con i soli voti della maggioranza a fine legislatura modifica la legge elettorale, col dichiarato, però, disse il ministro, scopo di fregare l'opposizione, non è un gesto bellissimo di lealtà costituzionale, e lì il presidente avrebbe potuto proprio bloccarla, anche perché c'erano dei vizi di costituzionalità che sono pendenti di fronte alla Corte. Ma queste sono valutazioni che il presidente fa in ordine, come dire, di una certa opportunità, non vuole entrare nella partita, non vuole schierarsi nella partita, non può arrivare al punto di espellere 6 giocatori di una squadra, perché questo modificherebbe l'equilibrio della partita, per cui deve cercare di mantenere l'ordine in campo senza rovinare il gioco. Vi leggo alcuni passi del rinvio di Ciampi 16 dicembre 2004 di un'altra legge molto discussa, che è una legge delega per la riforma dell'ordinamento costituzionale. Il rinvio il presidente lo fa in forma di messaggio. Il presidente può rinviare le leggi alle Camere in forma di messaggio. Ed ecco il messaggio. Messaggio alle Camere del 16 dicembre 2004. Ve lo metto in rete, anzi ve lo metto nel testo PDF con la sua firma autografa. Signori parlamentari, in data 3 dicembre 2004 mi è stata inviata per la promulgazione la legge del governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e bla 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 bla. Il relativo disegno di legge è stato approvato e bla 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 bla. La legge in esame, preordinata com'è a dare attuazione alla 7ª disposizione transitoria, primo comma della Costituzione, ordinamento giudiziario, rappresenta un atto normativo di grande rilievo costituzionale e di notevole complessità, come confermato anche dall'ampiezza del dibattito cui ha dato luogo. Ciò premesso, espongo qui di seguito quanto da me rilevato, e sono i famosi 7 punti, se ben ricordo, della contestazione del Presidente della Repubblica. Vi leggo solo il primo e l'ultimo. L'articolo 2,31, articolo 2,31, per avere idea come questa legge abbia seguito la tecnica di ridurre il numero degli articoli e aumentare il numero dei commi. Perché? Perché è passata col voto di fiducia. Il governo, di fronte a un Parlamento che era in subbuglio e che stava emendando la legge proposta, la legge che poi delegava al governo dei poteri ordinamentali, ha concentrato molti emendamenti in un unico articolo. Quando è arrivato in discussione l'articolo, seconda fase in aula, è arrivato dicendo qui metto la fiducia. E quindi a questo punto si è bloccata la discussione degli articoli, degli emendamenti dei singoli comma, e si è votato l'intero articolo, il discorso che si faceva ieri. Allora, articolo 31, lettera A, così recita: entro il 20° giorno dalla data di inizio di ciascun anno giudiziario, il Ministro della Giustizia rende comunicazioni alle Camere sull'amministrazione della giustizia nell'anno precedente e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso. Allora, affida al Ministro il compito di dire quali sono le linee di politica giudiziaria. I giudici sono un potere dello Stato, sono indipendenti, sono sottratti al circuito politico. Qui si dà il potere al Ministro di dire qual è l'indirizzo politico della giustizia. E dice il Presidente: questa norma si pone in evidente contrasto con le seguenti disposizioni costituzionali. Con l'articolo 101, in base ai quali i giudici sono soggetti soltanto alla legge e non alle direttive del Ministro. con l'articolo 104, secondo cui la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere e quindi non sottostà agli indirizzi del Ministro, con l'articolo 110 che nel definire l'attribuzione del Ministro della Giustizia le limita, ferme le competenze del Consiglio Superiore, alla virgolette, organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Nella Costituzione il Ministro deve occuparsi della funzionalità della macchina giustizia. Se ne vedono i risultati, no? Andate a vedere qualsiasi tribunale di consiglio, quello di Venezia, e vedrete i risultati della presenza del governo. Il governo non si occupa della funzionalità degli uffici, ma invece si voleva occupare di dare indirizzi ai giudici su che cosa doveva essere perseguito e così via. Vedete, sono delle contestazioni, vi ho letto solo il primo punto, delle contestazioni puntuali, dei rilievi puntuali. Tu stai facendo una legge che riguarda un settore particolarmente delicato, l'ordinamento giudiziario, e questa legge ha vistosi argomenti di incostituzionalità. E incomincia a esaminarle uno a uno. E vi leggo poi l'ultimo rilievo. Per i motivi di palese incostituzionalità innanzi illustrati, chiedo alle Camere una nuova deliberazione. Con l'occasione ritengo opportuno rilevare quanto l'analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo del quale consta di 49 commi e occupa 38 delle 40 pagine di cui si compone il messaggio legislativo. A tale proposito ritengo che questa possa essere la sede propria per richiamare l'attenzione del Parlamento su un modo di legiferare invalso da tempo che non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo e segnatamente con l'articolo 72 secondo cui ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale. Vedete, vi ho letto due passi, perché uno è un buon esempio di rinvio dell'atto per vizio palese di legittimità costituzionale, l'altro è un buon esempio di quello che si chiama opportunità costituzionale. O più che opportunità, forse è meglio usare, sono sinonimi, ma si usa questo di solito, merito costituzionale. E vi spiego questa sottile differenza, che però è indicativa. Una cosa è quando il Presidente della Repubblica riscontra un vizio di legittimità, cioè dichiara che a suo giudizio una certa disposizione della legge specifica contrasta con una precisa indicazione della Costituzione. Questo è un ragionamento tirato tutto all'interno di uno schema giuridico. Si parla di legalità costituzionale ed è un ragionamento non dissimile da quello che potrebbe fare la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale basa le sue dichiarazioni su questo tipo di ragionamenti formali, giuridici. La disposizione X contrasta con la disposizione Y per le seguenti ragioni giuridiche. E questo è pacifico che il Presidente della Repubblica lo possa fare e vi ho spiegato perché sia anche opportuno per il sistema che lo faccia in via preventiva rispetto all'entrata in vigore della legge. Molto più dubbio invece è la questione del merito costituzionale. Il merito significa opportunità. Allora, si distingue di solito nell'ambito del diritto una delle grandi distinzioni di cui noi usiamo e abusiamo ogni giorno è la distinzione tra legittimità e il merito. La legittimità appartiene al mondo del diritto e quindi al mondo dei giudici. Il merito appartiene al mondo della politica e quindi della rappresentanza. Il politico vuole una legge, ha deciso che è opportuno fare una legge per tutelare i colombi, è un'emerita cavolata, ma questa è una sua scelta politica. E si può discutere del merito di questa legge, della sua opportunità, ma si discute in Parlamento. In Parlamento il proponente dirà: io amo i colombi, che sono creature meravigliose, uno di loro ha scoperto l'America, e così via. E la gente dirà: ma tu sei scemo, ma se lui riesce ad avere i voti, quella legge passa. E del merito di quella legge si è discusso in Parlamento, nel corpo della rappresentanza. Dopodiché può essere che questa legge venga ridiscussa di fronte a un giudice, ma non più nel suo merito, nella sua opportunità, ma per i vizi di legittimità. Per esempio perché protegge solo i colombi, non anche i gabbiani. Lo so, l'esempio cretino a me capita spesso. Capite la differenza? Quando si parla di merito costituzionale si fa un piccolo cortocircuito tra le due cose, perché il merito è l'opportunità politica, ma ancorarla alla Costituzione significa disancorarla dalla rappresentanza. È come se il Presidente della Repubblica potesse discutere dell'opportunità di una legge senza scendere nel dibattito politico. Lo può fare? La vecchia classica dottrina dice di sì. E lo dice in relazione a esempi come questo che vi ho riportato. Qui il Presidente della Repubblica non sta contestando la legittimità, anche se adombra che ci possa essere qualche vizio di legittimità. Sta dicendo: questa legge è inopportuna non dal punto di vista politico, ma dal punto di vista della tecnica legislativa, del rispetto sostanziale delle regole del gioco. Se il governo, di fronte alle leggi così importanti che stanno tra l'altro sui diritti fondamentali, sulle tutele, sull'attuazione della Costituzione, forza la mano sistematicamente al Parlamento col voto di fiducia e mette 49 commi in un unico articolo, per cui non si capisce più che cosa si legge, perché questo è quello che dice, è di difficile lettura, il fatto che sia di difficile lettura non è un vizio di legittimità costituzionale, capite? Ma è una questione di opportunità costituzionale, non si fanno così le cose. È come dire, sbattere il pugno per la protesta. E ovviamente ha tutte le ragioni. Voi pensate che la finanziaria del 2006, approvata nel dicembre 2005, aveva un articolo. No, questa è quella del 2007, questa di Prodi, ha un unico articolo e 1400 commi. Un unico articolo con 1400 commi dove trovate dentro di tutto, da misure ambientali alla scuola, all'attuazione delle norme comunitarie e così via. Per cui è impossibile da leggere, anche perché è fatta tutta di riferimenti. L'articolo 17 della legge 400, si sono cancellate le parole e cancella tre parole, uno che cosa capisce?
Un esempio di illegittimità, per
quello di prima, quello che dicevo prima, quando la legge dice il ministro guardasigilli va in Parlamento a dire quali sono le linee di politica giudiziaria e il Presidente dice: questo non lo puoi fare perché la magistratura è indipendente.
Quindi nel caso visto prima ha contestato sia l'opportunità.
La prima è di legittimità, la seconda è di merito costituzionale. E nella finanziaria precedente, quella ultima del governo Berlusconi, che pure aveva grandi maggioranze, è arrivato anche quello in articolo unico, se ben ricordo, sì, in articolo unico, a un certo punto hanno messo dentro un intero decreto legislativo dentro la finanziaria, dimenticandosi addirittura di curare i fallimenti interni, per cui un certo comma 483, se ben ricordo, diceva: le disposizioni del presente articolo, l'articolo era tutto, quello era tanto un comma, ma siccome prima l'articolo è un decreto legge non è neanche corretto, una cosa pazzesca, per cui questo rilievo che fa il Presidente in questa occasione è un rilievo che va anche fuori dalla contestazione di questa specifica legge ed è un richiamo a quelle che sono regole di correttezza. Allora, una cosa è la legittimità e una cosa è la correttezza. No, rubare è una regola giuridica. Salutare la gente per strada è una questione di correttezza. Non di dire troppe bugie è una questione di correttezza. Non giurare il falso davanti al giudice è una questione di diritto. Allora, ci sono questioni di diritto, come i poteri del ministro Guardasigilli, e questioni di correttezza costituzionale, di quello che si chiamerebbe, con un termine che infatti in Italia non esiste, fair play. Esistono regole di fair play, di buon funzionamento, di buon comportamento delle istituzioni che fanno funzionare bene le istituzioni. Quando l'arbitro in campo dice ai due giocatori datevi la mano, non sta applicando una norma di regolamento per cui se un giocatore dice no, lui lo espelle. Lo sta invitando a regole di correttezza, che sono complementari al regolamento del gioco che lui applica col fischietto in mano. E servono per far funzionare bene la partita, per evitare che la partita degeneri. E questo sta molto nelle funzioni del Presidente della Repubblica, come vedremo nel suo complesso. Notate, quando il Presidente della Repubblica rinvia la legge alle Camere, e lo deve fare con messaggio motivato, per cui con un atto formale, le Camere non sono costrette a modificare la legge. Non c'è nessuna conseguenza giuridica in capo alle Camere. Le Camere possono anche fregarsene e riapprovare la legge nello stesso identico testo. Qui cambia fondamentalmente il ruolo del Presidente della Repubblica nel governo parlamentare rispetto al capo dello Stato nella monarchia costituzionale oppure nella Repubblica presidenziale. Il re Sabaudo non aveva un potere di promulgazione e rinvio, il re Sabaudo aveva un potere di veto. George Bush, scusate la parola, ha un potere di veto sulle leggi. Il Presidente della Repubblica americano può bloccare la legge. Senza il suo consenso, la delibera delle Camere non diventa legge. Capite? Senza il consenso del re Savoia, la delibera del Parlamento italiano non diventava legge. Senza il consenso del Capo dello Stato, del Presidente della Repubblica, la delibera del Parlamento diventa invece legge, perché la Costituzione dice che questo potere di promulgazione può essere esercitato una sola volta. Per cui se le Camere rideliberano lo stesso testo, il Presidente della Repubblica è tenuto a promulgare la legge. È quella che si chiama, ed è la più tenue forma di controllo, è un controllo con richiesta di riesame. Per cui io non ti blocco, ti chiedo soltanto di considerare meglio il problema. Tu stai uscendo, la mamma ti guarda e ti dice, ma ti pare che si giri così? Dati un'occhiata. Uno va davanti allo specchio e fa, sì, mi piaccio, ciao, e va. Allora, questa è la forma di controllo più tenue che c'è, soltanto una richiesta di riflessione sul punto. Mentre invece, nelle repubbliche presidenziali, nella monarchia costituzionale, la mamma ha il potere di veto, così non esci di casa, che è tutta altra cosa. Poi è evidente che nella correttezza dei rapporti costituzionali, se il Presidente manda un messaggio motivato, sottolineo il motivato, sono tre pagine di motivazione per bloccare una legge, nella correttezza dei rapporti non è che il Parlamento si metta a ridere, schiamazzi, dice va là, e approviamo la legge via. Per quanto qualcuno lo avrebbe voluto anche fare, proprio sulla legge dell'ordinamento giudiziario, la cortesia non è una cosa molto coltivata dai nostri deputati, notoriamente. E il fatto è che però di solito il Parlamento discute e cerca di adeguarsi a questi rilievi. Cerca di adeguarsi perché tenete presente che i rilievi del Capo dello Stato non sono rilievi sciocchi, sono rilievi in punto di legittimità, per cui è già la preparazione della base del ricorso che qualcuno farà alla Corte Costituzionale non appena la legge entra in vigore. Se il Parlamento riapprovasse la legge nel suo testo, è ovvio che il ricorso del Capo dello Stato sarebbe il primo motivo da spendere di fronte alla Corte Costituzionale, dicendo: guarda, già il Capo dello Stato lo ha dichiarato, vuoi smentirlo? E questo metterebbe in difficoltà la Corte Costituzionale nei rapporti con il Capo dello Stato, ovviamente, no? Gli organi devono comportarsi con una certa correttezza. Naturalmente si può discutere se il Capo dello Stato veramente sia privo del potere di rinviare una seconda volta le leggi. E vi spiego perché. Qui bisogna cominciare a allargare il discorso sul Capo dello Stato di nuovo. La prima caratteristica che ha il Capo dello Stato nella nostra forma di governo è la cosiddetta irresponsabilità. Presidente della Repubblica ha la caratteristica della irresponsabilità. Vi leggo la norma costituzionale perché secondo me queste norme sono scritte particolarmente bene. Dunque, articolo 90. Le due norme sono l'articolo 90 e l'articolo 89. Ve lo leggo in ordine invertito. L'articolo 90 dice: il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. Allora, nell'esercizio delle sue funzioni significa quando si comporta da Capo dello Stato, quando guida la macchina è responsabile come tutti gli altri, ma lui c'è l'autista, per cui. La irresponsabilità è essenzialmente una irresponsabilità politica, mentre c'è una responsabilità penale. Noi possiamo distinguere tra responsabilità in genere, tra responsabilità politica e giuridica. Quella giuridica può essere penale, civile e amministrativa. Allora, quando si dice che un organo è politicamente responsabile, vuol dire che è responsabile di fronte a un altro organo politico, per cui l'eletto è responsabile politicamente nei confronti degli elettori. Qui è una responsabilità tutta scissa dal comportamento. Può essere che il governo si sia comportato in maniera meravigliosa, sia stato il migliore governo della storia della Repubblica, ma a un certo punto il Parlamento si scoccia della bella tra i piedi. O può essere che un deputato sia stato un deputato di una perfetta correttezza, abbia svolto una funzione parlamentare meravigliosa, non abbia mancato una votazione, ma gli elettori non lo amano più e non lo rieleggono. Fanno valere una responsabilità politica che è una responsabilità del tutto scissa da quella giuridica, perché si basa su valutazioni politiche, che possono essere andate dalla simpatia, alla stima, alla considerazione, alla capacità di comunicare, tante cose. La responsabilità giuridica no, la responsabilità giuridica è sempre legata a un comportamento. E ha un comportamento che deve essere giudicato negativamente, c'è qualche elemento di colpa. Se io investo uno che attraversa la strada, io sono giuridicamente responsabile perché ho compiuto un atto ingiusto. Poi possiamo qualificare il livello di questa colpa, e posso essere una colpa soltanto civile, gli pago i danni, o può essere omicidio colposo, o può essere omicidio intenzionale, o può essere omicidio doloso. Si sta discutendo questi giorni, con grande piacere dei giornalisti, su questo tema. Se uno guida drogato, nonché anche bevuto, e a uccidere una persona, che tipo di responsabilità? Questo lo dicono i giornalisti, perché in realtà non è così. Ma se hanno responsabilità colposa, è chiaro che lui se la cava con l'esarcimento del danno e con una condanna sostanzialmente simbolica, perché se non è un pregiudicato, tanto non sconterà neanche un giorno di carcere. Perché la pena è una pena edittale che arriva al massimo di 2-3 anni. Ma può essere che abbia delle aggravanti, e allora incomincia ad essere più consistente della sua responsabilità. Ci può essere questa più difficile ipotesi dell'omicidio preterintenzionale, che è un'ipotesi difficile da capire, ma se uno guida a fari spenti nella notte, dicendo roulette russa, adesso passo per la piazza e chiudo gli occhi, vediamo, è ancora colpa quella. Non è dolo, perché non è che proprio ci inseguiva il passante dicendo adesso tu vai da qua e io ti butto sotto, che è un bellissimo gioco tra l'altro, ma fa un gioco diverso, la roulette russa. Allora la differenza tra questi due livelli di colpa fa scattare responsabilità giuridica diverse. Vedete che siamo sempre legati a un comportamento giudicato da un giudice per il suo elemento soggettivo. Altrettanto per la pubblica amministrazione, c'è una responsabilità amministrativa per i comportamenti dei pubblici dipendenti. Se io perdo il portatile dell'università perché sono distratto, cosa bellissima, oppure lo perdo perché mi divertivo a cercare di prendere i cacchi dell'albero col computer, oppure ho messo su un piccolo commercio di PC dell'università, sono delle responsabilità diverse e io ho delle conseguenze diverse. Vedete che comunque la responsabilità giuridica funziona all'interno di uno schema comportamento norma, cioè fattispecie astratta, giudizio di responsabilità. La responsabilità politica è invece una questione che viaggia su termini del tutto diversi, più vicini alla simpatia che alla responsabilità giuridica. Il Presidente della Repubblica, si dice, è politicamente irresponsabile, mentre ha una responsabilità penale. Responsabilità penale particolare, perché si parla soltanto delle fattispecie di alto tradimento e di attentato alla Costituzione. Perché non risponde penalmente degli altri comportamenti? Ma certo che risponde penalmente, ma è nell'esercizio delle sue funzioni, mica il Presidente della Repubblica nell'esercizio delle sue funzioni ruba, perché nel momento in cui cominciasse a rubare gli oggetti preziosi del Quirinale non lo farebbe in quanto Presidente della Repubblica, ma quando cittadino normale. No? Questa è una responsabilità conseguente agli atti. Allora, se il Presidente della Repubblica va al supermercato e si frega qualcosa del banco, non lo fa come Presidente della Repubblica e quindi ha una responsabilità normale. Qui si parla degli atti del Presidente della Repubblica. Gli atti del Presidente della Repubblica sono tali per cui difficilmente può compiere dei crimini diversi da quello dell'alto tradimento e dell'attentato alla Costituzione. Su questo risponde, e risponde con i meccanismi tipici dell'impeachment, della messa in stato d'accusa. Lo stesso meccanismo che vale per il Presidente degli Stati Uniti o per una serie di figure apicali, era quello che voleva far valere il Parlamento inglese contro Lord Buckingham, l'impeachment, la messa in stato d'accusa, che è un atto che inizia politicamente, viene fatto dalle Camere. Sono le Camere che decidono di mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, e poi il giudizio è svolto dalla Corte Costituzionale in formazione integrata. Lo vedremo più in là. Quello che ci interessa è invece la irresponsabilità politica, perché quello costituisce la caratteristica tipica della figura del Presidente della Repubblica. Buon caffè a tutti.